Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se uno mi ama, osserverà la mia parola. Il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole. E la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbiate timore. Avete udito che vi ho detto: vado e tornerò da voi. Se mi amaste vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà voi crediate. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, nella lettura continuativa che facciamo in questo tempo pasquale degli Atti degli Apostoli, in questa domenica abbiamo ascoltato il racconto del primo concilio, il concilio di Gerusalemme, quando gli Apostoli si riunirono per decidere una questione importante che era nata in mezzo a loro con l'accorrere al cristianesimo dei pagani che si convertivano e che quindi lasciavano agli apostoli una domanda sul come introdurre questi pagani, se fosse necessario o meno circoncidervi con il segno della circoncisione, che era il segno di appartenenza al popolo di Dio. E da una parte c'erano coloro che erano favorevoli a questo, insistevano su questo, ed erano soprattutto quei cristiani provenienti dall'ebraismo o più ortodosso, ci tenevano che venissero anche essi circoncisi. E d'altra parte c'erano altri, tra cui Paolo, che pensavano che non fosse più necessario, perché la fede in Cristo ci introduce, è la vera nuova circoncisione e ci introduce nel nuovo popolo di Dio con il battesimo. E così gli apostoli si riunirono e nel sostegno dello Spirito Santo decisero che non ci fosse più bisogno affatto, per appartenere al nuovo popolo di Dio che è la Chiesa, la circoncisione, ma che bastava il battesimo. E questo primo concilio in cui gli apostoli si riuniscono per illuminare il popolo di Dio, per dar loro delle norme che chiarificano l'agire e la vita della Chiesa, ci ricorda come la Chiesa ha ricevuto dal Signore Gesù nel suo fondarla questo ministero di custodire, di difendere la verità e di insegnare la verità. E questa funzione l'ha consegnata in modo particolare agli apostoli e ai loro successori. Domenica scorsa, se vi ricordate, avevamo detto di com'era bello avere questa certezza di essere in contatto con Gesù tramite la catena apostolica che ci riporta di vescovo in vescovo, dal nostro attuale vescovo fino ai 12 apostoli e quindi a Gesù. E oggi dobbiamo ringraziare il Signore di come non ha lasciato il suo Vangelo, non ha lasciato la sua parola al vento dell'opinione, del secondo me, ma ha voluto che fosse custodita, custodisla e difesa dai suoi apostoli, dai successori dei suoi apostoli, che sono i nostri pastori di oggi. Ed è bello vedere anche come attraverso tutta la storia della Chiesa, che ha avuto i suoi momenti catastrofici, i suoi momenti che richiamano anche un po' quello che emerge nella cronaca dei nostri tempi, di immoralità in varie persone che rivestivano un ministero alto, eppure nonostante la Chiesa fosse formata da persone deboli, persone capaci di immoralità, capaci di peccato, capaci di tradire il ministero loro affidato, però ecco che il Signore ha sempre salvato la sua verità, la sua fede, ha voluto che fosse sempre custodita, e attraverso i secoli ecco che la Chiesa, nonostante la debolezza e la fragilità dei suoi uomini, ha sempre presentato la verità su Gesù Cristo, la verità. Oggi si vorrebbe una Chiesa che fosse l'unione di persone che siano legate da un vago vogliamoci bene, da una specie di fratellanza universale, come se l'unico vincolo che ci legasse fosse la carità, il volerci bene. Non è così. Il vincolo che ci unisce come cristiani è duplice e non dobbiamo mai dimenticarcelo. È il vincolo della carità, sì, senza la quale non possiamo dire di appartenere a Lui, che la carità ci ha insegnato, la carità ci ha testimoniato, la carità ci ha dato come comandamento. È vero, ma anche Lui ha detto di se stesso: io sono la verità, la via e la vita. E quindi il vincolo che ci unisce come cristiani non è solo quello della carità, ma è anche quello della verità. E sono due vincoli che stanno insieme, perché la carità si fa nella verità e la verità si vive nella carità. Veniamo al Vangelo di oggi. Siamo nel contesto dell'ultima cena. Gesù si è già inginocchiato davanti agli apostoli, ha lavato loro i piedi, ha ricordato loro che lui è il maestro e che loro devono impegnarsi a fare quello che hanno visto fare a lui. E ha detto poi, in questo contesto di ultima lezione, della scuola dell'amore, in quell'ultima notte in cui anticiperà nell'Eucarestia, ha anticipato nell'Eucarestia la sua donazione, la sua consegna d'amore fino alla morte, ecco che dà la sua ultima lezione, iniziata con la lavanda dei piedi e continuata con il comandamento dell'amore, dicendo agli apostoli: io vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Abbiamo visto già, commentando in queste domeniche questo momento di addio di Gesù e di insegnamento, di come il nostro specifico cristiano è questo come che appartiene proprio a noi, il come di Gesù. Noi siamo il popolo che segue Gesù e che vive i comandamenti alla luce di come Lui li ha vissuti. Per cui noi non siamo tanto il popolo dei comandamenti quanto il popolo di Gesù, il popolo che segue Gesù, che vive come Gesù ci ha insegnato. E ora, in questo contesto, che probabilmente aveva spaesato gli apostoli, li aveva lasciati meravigliati, stupiti, turbati, questo lavare i piedi, vedersi lavati i piedi, questo comando di amarsi l'un l'altro come Lui aveva insegnato e stava insegnando loro, ecco che Gesù continua la sua spiegazione. No. E qui si inserisce il brano che abbiamo ascoltato. Se uno mi ama, osserverà la mia parola. Gli apostoli si saranno chiesti quella notte: Gesù, sì, tu dici bene di amare come tu ci stai mostrando, ma come potremo noi amare così? Quante volte anche ho sentito io, avrete sentito anche voi con le vostre orecchie, o chissà, forse anche voi stessi avrete detto, no? Io non sono Gesù, io non sono la Madonna, io non sono un grande santo, e di fronte alle esigenze alte del Vangelo. Perché il Vangelo Gesù non l'ha mai nascosto, non ha imbrogliato mai nessuno, ha detto, quando soprattutto lo seguivano a frotte, c'è un momento, guardate che seguire me significa prendere la croce, guardate che seguire me significa prendere una strada difficile, non una strada facile e larga. Quindi non ha mai imbrogliato nessuno. Allora di fronte alle esigenze alte del cristiano, il cristiano stesso si può chiedere, ma come posso io vivere così? Ma come posso vivere così? Ed ecco Gesù che spiega agli apostoli come potranno vivere così. Dice, se uno mi ama, osserverà la mia parola. Se uno mi ama, tutto parte da lì. Se tu mi ami, tu potrai osservare la mia parola. Se non osservi la mia parola, è perché tu non mi ami. Si parte dall'amore. Noi, ancora una volta lo ribadisco, non siamo un popolo che segue una dottrina, che fa riferimento a una tavola di valori. Noi siamo un popolo che segue l'agnello immolato, un popolo che segue Gesù, che ha Gesù davanti agli occhi. Ma come fare a tenere fissa una persona davanti agli occhi se non la ami? Se non la ami, come fai a tenere fissa? Qual è il segno che tu ami una persona? Quella che la pensi, quella che il suo volto è infisso nel tuo cuore e nelle varie azioni della tua giornata fai memoria nel tuo cuore di quel volto che tu ami e lo ricordi appunto per questo. E allora Gesù ecco che dice, volete osservare la mia parola? La osserverete solo se voi mi amerete. Se voi mi amerete la osserverete. Ecco il primo punto. Ma come amare Gesù? Ma come fa a nascere l'amore a Gesù? Se non c'è il contatto, se non c'è il permanere, se non c'è lo stare con Lui. Ed è per questo che la preghiera è di necessità fondamentale. Il cristiano non può non pregare, perché se il cristiano non prega, non può osservare la sua parola, assolutamente. E perché non può osservare la sua parola? Perché il suo cuore non sente l'amore a Gesù. Perché il suo cuore non è innamorato di Gesù. Perché la preghiera nasce da un cuore innamorato, è tutto un giro, un vortice. Se lo ami preghi, se preghi lo ami e osserverai la sua parola. E cosa succede alla persona che poi si innamora di Gesù? Ecco, quando noi vogliamo far cambiare vita a una persona, quando noi ci troviamo di fronte a un peccatore che vive nel peccato, serve qualcosa di non far questo, non far quell'altro, stai sbagliando, finisci all'inferno. Serve a qualcosa? Sì, ogni tanto bisogna ricordarlo, soprattutto che esiste l'inferno. Bisogna ricordarlo, perché quello scuote un po', ma quello che lo spingerà a uscire fuori dalla sua situazione di peccato sarà solo l'incontro con Gesù. Perché se tu riesci a farlo incontrare con Gesù, alle volte basta lasciare un libro a caso, perché se glielo dai tu non lo leggi, ma se lo lasci lì a caso, un buon libro, magari quando non c'è nessuno, non c'è niente da fare, lo prende, lo legge e si incontra con Gesù. E quando l'anima si incontra con Gesù, quando il cuore si incontra con Gesù, non può non sentire il fascino di Gesù, perché noi siamo stati fatti per Lui, siamo stati fatti da Lui per Lui, e il nostro cuore non trova soddisfazione, non trova pace, non trova soluzione, non trova senso, finché non si incontra con Lui. E allora la persona che si incontra con Lui e inizia questo contatto d'amore, inizia questo innamoramento con Gesù, trova subito davanti a sé il modello, la via. Ma ancora non siamo all'amore, siamo all'affascinamento, alla seduzione. L'amore quando nasce, poi, come fase successiva, quando la persona che Gesù ha iniziato a sedurre, ad affascinare, presentandosi con la sua persona che parla con autorità e che dice la verità e che ama come nessuno mai ha amato, allora questa persona comincia a vedere il suo Vangelo com'è bello, il suo insegnamento come qualcosa che sarebbe veramente bello per lui viverlo. E lì scatta l'amore, esattamente lì scatta l'amore. Quando scatta l'amore? Quando quella persona dice, ma ci voglio provare anch'io a mettere in pratica quello che questo uomo, che è così forte, è così divino, è così affascinante, è così vero. Questo uomo che quando parla mi fa battere il cuore e me lo apre, voglio incominciare a mettere in pratica quello che lui dice. È lì che scatta l'amore. Perché l'amore non è un sentimento. E qui è il grande inganno dell'uomo di oggi, no? Che confonde tutto. Confonde tutto. E scambia l'amore con il sentimento. Il sentimento è la spinta dell'amore che porta all'amore, ma non si regge da solo. Allora ecco la persona che, spinta da questo fascino, comincia a mettere in pratica il Vangelo. Comincia a servire come Gesù serviva. Comincia a far passare gli altri avanti a sé. Comincia a usare un linguaggio più pulito. Comincia a non giudicare. Comincia a perdonare. E vede che man mano che lui mette in pratica il Vangelo, avviene un miracolo grandissimo. Qual è questo miracolo grandissimo? Quello che prima credeva impossibile e non realizzabile da lui, lo vede fatto da lui. Lo vede fatto, vede che ci riesce. Certo, non ci riesce alla perfezione, ma ricomincia a vedere che il Vangelo è praticabile, il Vangelo è concreto e si sente più forte. E sentendosi più forte poi avviene un altro miracolo. Tutti i miracoli di quel paraclito, di quel consolatore, di quello spirito che Gesù ci ha donato perché noi potessimo vivere il Vangelo. E qual è quest'altro miracolo? Che quello che prima lo affascinava e lo seduceva, quello che prima gli piaceva e lo trascinava nel peccato, comincia a non piacergli più. Comincia a sentire un certo disgusto per l'avere, per il potere, per il godere. E comincia a sentire un certo fascino per quello che è incomodo, è sacrificio, è servizio. Tutte cose che non si immaginava mai. Un fascino per ciò che non era amabile prima. È il fascino della croce, che promana dal crocifisso. Il cuore staccato di Gesù ci attira, attirandoci alla sua croce, perché il Vangelo è amore crocifisso. E comincia a gustare la croce e a vedere che è bella quell'amore che lui ci ha proposto, l'amore crocifisso. E di gaudio in gaudio, di virtù in virtù, cresce nella vita di grazia, grazie a questa presenza del Vangelo concreto nella sua vita, che può realizzare perché, ce l'ha detto anche lui in quest'ultima notte, se uno mi ama osserverà la mia parola. E qui è il segreto della riuscita di chi si affida a lui, della riuscita di chi scommette su di lui, di chi si compromette sulla sua parola. E il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Quella dimora, quella città di Dio di cui ci parla la seconda lettura, che è già in atto nel cuore di chi lo ama, perché è inabitato dalla Santissima Trinità, cieli nuovi e terra nuova, è la nostra anima, capace di meraviglie, capace di virtù, capace di santità, capace di amore vero. Ecco, carissimi fratelli e sorelle, la potenza di Dio nella nostra vita. Questa potenza che per prima ha dilagato in Maria. Maria è stata la prima che ha visto come è veramente tutto possibile a Dio, perché in lei si è fatto carne proprio Lui. Ecco, che lei ci aiuti a comprometterci con Gesù, che lei ci aiuti a puntare la nostra vita su Gesù in un modo concreto e reale, informando, illuminando la nostra vita, le nostre singole azioni del Vangelo del suo Figlio, perché così essa possa diventare realmente una vita, una storia di un figlio di Dio, chiamato all'amore, a vivere nell'amore e a dimorare nell'amore. Amen.